Mi sembra che sia abbastanza ormai chiaro per la leadership americana che si è messa in un tunnel da cui deve assolutamente uscire. L'Iran non è un paese piccolo, sono oltre 90 milioni di persone, è difficile da distruggere, come hanno fatto gli israeliani con Gaza, ad esempio, e seppure governato da gente che a gennaio in 2 settimane ha ucciso oltre 30.000 giovani, quindi insomma il regime ha un suo consenso interno. Questo dimostra che le guerre sono diventate del tutto inutili, uno strumento obsoleto. Non si cambia regime con le guerre, d'altra parte l'abbiamo già visto in Iraq, l'abbiamo già visto altrove, in Libia. Si crea solo caos. Le guerre non sono più lo strumento adatto a rispondere all'ingiustizia perché provocano altra ingiustizia, semmai lo sono state. E quindi io dico la politica della forza ha fallito. Ha fallito facendo tanto male, aggiungendo male al male. E bisogna trovare strumenti più sofisticati, più all'altezza della sfida. E penso che il
Ecco,
dialogo e il negoziato sia questo.
professore, magari su questo punto, siccome magari la guerra non è più neanche fatta per gli scopi tradizionali che vengono annunciati o quelli di un tempo, no? Però guardiamo dall'altra parte un attimo. Lei vede segnali della necessità di un ritorno a un dialogo con qualcuno degli attori? Lei vede degli attori? Spesso si ragionava delle seconde, terze linee, la diplomazia, lo sappiamo, non è mai stata, come dire, non sono i politici, non è la primissima linea. Lavorano prima, dietro, preparano. Lei vede
Sì.
qualcosa di questo tipo?
Io lo sento perché vedere è una parola non adatta, nel senso che la diplomazia lavora nella confidenzialità, ma gli stessi servizi di sicurezza, cioè l'intelligence, gli stessi militari si parlano anche tra nemici, anche durante la guerra. Come vediamo per esempio in Ucraina, e cercano soluzioni. La politica poi deve adottarle, la politica è essenziale per adottarle, però non, la trasparenza, è una luce che acceca in questi casi. E quindi non si svolgono queste cose sulle prime pagine dei giornali, a meno che le opinioni pubbliche, non i politici, facciano sentire. Ci sono dei casi rari in cui l'opinione pubblica che si fanno sentire, dunque a questo punto i media devono riportare quello che succede nel profondo della società. Io credo che, tra l'altro, l'abbiamo visto, le società non vogliono la guerra, nessuno vuole la guerra, non lo vogliono i libanesi in questo momento sottoposti all'ennesimo attacco, e ce l'hanno anche con Hezbollah, non la vogliono, in fondo non la vuole quasi nessuno. Soltanto laddove l'allarmismo be bellico è stato portato sopra il sismo si può verificare un momento, di scelta per la guerra da parte della società. Lo vediamo anche nel referendum italiano. Molti di quegli elettori di destra che hanno votato no, l'hanno votato no perché non vogliono la guerra. Non vogliono le guerre di Trump, e che no, di per sé non c'entrerebbe, no? Però è una reazione della società. Io vedo i diplomatici che si vogliono parlare, si stanno parlando anche in Ucraina. Forse soltanto in Israele in questo momento non c'è questa volontà perché l'allarmismo spaventato, terrorizzato, esistenziale, come si dice in termini adesso molto spesso, no? È così forte dopo il 7 ottobre, quello che è successo, la paura dell'Iran, l'allarmismo seminato in questi anni, eccetera, che si pensa ancora che la soluzione militare sia la vera soluzione. Secondo me no. Secondo me si va in una situazione, Israele si sta mettendo in una situazione peggiore in cui stava, anche se possiamo comprendere le ragioni, di questa paura.
Ma professor Giro, sui quotidiani oggi si accenna ad una possibilità ad un incontro domani, sto parlando dell'Iran, in cui potrebbe ritornare in campo il vicepresidente J.D. Vance. Lui è sempre stato contrario all'attacco in Iran, che andrebbe ad affiancare Witkoff e Kushner. Forse la pressione anche interna, appunto, del fronte MAGA, contrario anche a questo sperpero di denaro pubblico, forse forse questo potrebbe aiutare la pace.
Sì, la situazione di Vance è molto complicata, perché lui si è dimostrato contrario alla guerra, il suo competitor interno è Rubio, ma a questo punto i repubblicani sono in difficoltà. Sono in difficoltà perché Trump li ha portati laddove non volevano andare. E quindi vedremo cosa succederà alle famose elezioni di mezzo termine, no? A novembre. Anche se i democratici non hanno espresso una leadership in questo momento, non esprimono una leadership, quindi la situazione è abbastanza confusa. Fatto sta che il mondo osserva con grande preoccupazione la superpotenza in preda a dei violenti scossoni interni, e che però ogni scossone provoca una guerra, provoca delle conseguenze terribili, e quindi, e anche Trump non ha detto la sua ultima parola. Di per sé Trump è arrivato dicendo: io sono l'uomo delle paci. Quindi c'è una forza interna al sistema che invece ha spinto per la guerra. Semplicisticamente si può dire: vabbè, è stato Israele che ha convinto gli americani, ma ha convinto chi? Perché non è così semplice. Il sistema americano è un sistema molto molto complicato. È vero che Netanyahu lo conosce bene, Netanyahu ha vissuto tanto in America, sa parlare con gli americani, sa convincerli, però ha convinto chi? Non credo per esempio che questa convinzione sia da attribuire al sistema del Pentagono, cioè ai militari. Quindi non abbiamo ancora capito perché l'America veramente ha fatto questa guerra, chi l'ha decisa, perché Trump da solo non l'ha decisa. E quindi ci sono, e quali saranno le conseguenze? I sauditi cosa pensano? Certo. Gli emiratini sono messi molto molto male, quindi tutti perché gli Emirati insieme al Qatar sono un hub finanziario globale importantissimo. Si pensi solo che tra Qatar, in termini logistici di passaggio verso l'Asia, la Qatar Airways e la Emirates fanno insieme 100 milioni di passeggeri l'anno verso l'Asia, 100 milioni, che adesso sono bloccati. Ci sono delle conseguenze che saranno a lungo termine. E quindi, per esempio, chi si fiderà più di andare a investire nel Golfo?